Adesso vogliamo iniziare con la meditazione della parola, forse soffermandoci brevemente anche sulla situazione attuale politica, sebbene sappiate che in questo luogo non parliamo di politica solo quando le cose sono in relazione con la profezia biblica. Tutto il resto lo lasciamo ai politici. Ma prima ancora il Salmo 34 che abbiamo letto in parte. Io loderò il Signore in ogni tempo. La sua lode sarà sempre nella mia bocca. In questi giorni ho riflettuto sulle vie che i figli di Dio devono talvolta percorrere, su quante prove e difficoltà incontrano e su quanto ripide e spinose possono talvolta essere queste vie. E allora qua e là può venire il pensiero, deve proprio essere così? Non potrebbe essere più facile? Ma se poi guardiamo alla Sacra Scrittura, vediamo che le vie dei figli di Dio non sono mai state facili, non erano sempre con strade di rose, bensì di spine. Si trovano continuamente prove, persecuzioni e tribolazioni di ogni genere. Nel versetto 2 o 3 leggiamo qui: io mi glorierò nel Signore, gli umili lo udranno e si rallegreranno. Perché gli umili? Perché hanno trovato grazia davanti a Dio e si trovano là dove gli uomini hanno sperimentato Dio e possono rendere testimonianza di ciò che Dio ha fatto in loro. I superbi ignorano Dio, la vera predicazione e ciò che il Signore fa. Agli umili Dio dona grazia, agli arroganti si oppone. Quindi laddove si sperimenta il Signore si trovano gli umili nel paese. Si sono sottomessi alla potente mano del Signore, si adeguano alla sua volontà e ascoltano volentieri quando altri hanno fatto esperienza di Dio perché possono testimoniare la stessa cosa. Io mi glorierò nel Signore, gli umili lo udranno e si rallegreranno. Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Sapete, recentemente ho partecipato ad alcune riunioni carismatiche e non voglio giudicare né criticare, ma era tutto così artificiale e accompagnato da musica in modo tale che tutto entrava in vibrazione. La vibrazione che lo Spirito Santo provoca non deriva da un qualche strano accompagnamento musicale, ma è l'effetto della parola di Dio che è entrata nei nostri cuori attraverso la rivelazione. Il fratello Branham lo ha spiegato così bene: una stimolazione da parte dello Spirito Santo, cioè quando la parola viene resa vivente e la rivelazione divina diventa luce sul nostro cammino. Poi nel versetto 4 è scritto: ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto, mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Anche i credenti si trovano ad affrontare diverse situazioni di vita e allora abbiamo la possibilità di rivolgere lo sguardo al Signore. A volte abbiamo l'impressione che Egli non ci abbia esauditi, ma solo quando non riconosciamo la sua volontà in quel momento può sorgere in noi l'impressione in qualche modo che Dio non ci abbia esauditi. Dio sa meglio di chiunque altro cosa ci fa bene e alla fine potremo tutti dire e testimoniare: Egli ha fatto del bene a tutti noi. Il versetto 5 dice: quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Non è sempre facile guardare al Signore in determinate situazioni di vita e nelle prove, ma è proprio in quei momenti che è necessario farlo, perché è scritto: invocami nell'angoscia, nella distretta, io ti salverò e tu mi loderai. Nel versetto 6 è scritto: questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. Ma a volte le difficoltà possono prostrarsi un po' e vorremmo che tutto fosse risolto più in fretta, e che sì, dobbiamo esercitarci nella pazienza e nella fede, nella perseveranza, e non dubitare, ma credere che il Signore non tarda e credere che non ha mai commesso un errore. Bisogna semplicemente aggrapparsi a questa fede biblica, a questa convinzione in ogni situazione della vita, anche quando tutto intorno a noi è sottosopra, affinché anche allora possiamo rimanere saldi sulla base della fede e rendere gloria al Signore attraverso la fede. Nel versetto 7 leggiamo: l'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Passiamo al capitolo 1 della lettera ai Colossesi. Colossesi, capitolo 1, dal versetto 21. Anche voi che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Qui ci viene proclamato ciò che Dio ha fatto in Cristo. Ora Egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Quante volte l'abbiamo detto, era necessario che Dio si rivelasse in forma umana per poter così pagare il prezzo per l'umanità ed espiare in Cristo per tutti noi, donandoci il perdono per grazia. Ma non solo perdono e riconciliazione, bensì salvezza totale per l'eternità e perfezione per sempre, per presentarvi santi e irreprensibili davanti a Lui. Il Golgota è la garanzia effettiva della nostra salvezza totale per l'anima, lo spirito e il corpo. E così come è certo che il Signore Gesù ha vinto la morte ed è risorto il terzo giorno, così è certo che la nostra risurrezione è già garantita nella sua risurrezione. E non dobbiamo preoccuparci, perché abbiamo a che fare con un'opera di redenzione compiuta, perfetta davanti a Dio e da Dio. È solo una questione di tempo finché si manifesti. Ora Egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Purché crediamo in Lui. E vorrei sottolineare ancora una volta questo concetto di fede. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Tutte le cose che Dio ci ha donate ci vengono concesse attraverso la fede in Gesù Cristo. E questa fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre, è a questa fede che vogliamo attenerci. Per questo vogliamo lottare e impegnarci per questa fede. Non sono le opere degli uomini a renderci beati, ma il Dio beato e unico ci ha già resi beati attraverso ciò che è accaduto sul Golgota. Non solo siamo diventati credenti, ma abbiamo riposto la nostra fede in Lui, il nostro Salvatore, che porterà a compimento l'opera che ha iniziato. Ed ecco, ci viene data l'esortazione, sia appunto perseverate nella fede, fondati e saldi, e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato. Forse non c'entra proprio con questo contesto, ma c'era una persona a me vicina, una sorella, che ebbe una rivelazione che io semplicemente non riuscivo ad accettare. Aveva avuto una rivelazione secondo cui sarebbe andata in Africa come missionaria, e ho dovuto dirle: cara sorella, questa rivelazione non è in accordo con la parola di Dio. Allora dalle sue labbra uscirono parole che non dimenticherò mai. Mi disse più o meno testualmente: se mi togli questa rivelazione, mi togli la fede in Gesù Cristo. E la mia risposta fu molto semplice. Allora le ho detto: ti lascio la fede nel Signore Gesù Cristo, ma la falsa rivelazione, quella non la lascio passare. Ci sono persone che definiscono rivelazioni cose che portano nel cuore e che forse hanno portato con sé abbastanza a lungo da sognarle in seguito e poi definirle rivelazioni. Ogni rivelazione che proviene da Dio deve e sarà in accordo con la parola di Dio. E qui è scritto: se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato. Una speranza che non è semplicemente una speranza in generale, ma una speranza che Dio ha giustamente posto in noi. Una speranza che non porta alla delusione, ma all'adempimento di ciò che Dio ha promesso. Sì, deve portare a compimento, perché è una speranza che portiamo giustamente dentro di noi in virtù delle promesse che Dio ha fatto nella Sua parola. Ancora è scritto: il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Il Vangelo di Gesù Cristo è l'unico messaggio di salvezza che esista. È scritto, Pietro lo ha predicato, non c'è salvezza in nessun altro, né è stato dato agli uomini sotto il cielo alcun altro nome, se non quello di Gesù, nel quale Dio si è rivelato per la nostra salvezza e la nostra beatitudine. Colossesi 3, i primi quattro versetti. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita vostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Queste parole ci sono molto conosciute e ci auguriamo a vicenda che diventino realtà nella nostra vita, nella sua totalità. Che siamo stati crocifissi con Cristo, morti con Lui, sepolti con Lui, risorti con Lui a una nuova vita per cercare ciò che è lassù, dove dimora Cristo. La Scrittura dice: dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siamo ancora sulla terra, guidiamo l'auto proprio come tutti gli altri, o voliamo in aereo, qualunque cosa sia, credenti e non credenti si trovano sulla stessa terra, nelle stesse condizioni e situazioni. Non abbiamo uno stipendio più alto sulla terra, tutto è regolato in questo modo, ma noi siamo persone che portano Cristo nel cuore. Abbiamo compreso che non abbiamo una città permanente sulla terra, ma cerchiamo quella futura, e sappiamo che il Signore ci ha preceduti per prepararci un luogo e che tornerà per portarci a sé. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Una nuova vita divina in noi, operata dallo Spirito Santo sulla base della parola di Dio che abbiamo accolto in noi come seme divino. E poi arriva il versetto che ci interessa principalmente: quando Cristo, la vita vostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Possa davvero essere così, che non solo siamo diventati credenti, ma che Cristo il Signore risorto possa già rivelare la sua vita di risurrezione attraverso di noi, qui sulla terra, che possiamo avere parte della sua natura divina e che attendiamo solo la trasformazione dei nostri corpi che avverrà al ritorno del Signore. Tornando a quanto già detto, cioè che proprio i tempi dei credenti diventano particolarmente difficili quando Dio compie qualcosa di speciale sulla terra. Vorrei leggere alcuni passaggi a questo proposito. Il primo è tratto dagli Atti degli Apostoli, capitolo 7. Atti degli Apostoli, capitolo 7. Qui leggiamo dal versetto 17. Atti degli Apostoli 7, dal versetto 17. Mentre si avvicinava il tempo del compimento della promessa che Dio aveva fatto ad Abramo, il popolo crebbe e si moltiplicò in Egitto, finché sorse sull'Egitto un altro re che non sapeva nulla di Giuseppe. Costui, procedendo con astuzia contro il nostro popolo, maltrattò i nostri padri fino a costringerli ad abbandonare i loro bambini perché non fossero lasciati in vita. In quel tempo nacque Mosè, che era bello agli occhi di Dio. Egli fu nutrito per 3 mesi in casa di suo padre. E quando fu abbandonato, la figlia del Faraone lo raccolse e lo allevò come figlio. Non voglio continuare a leggere, capirete subito di cosa si tratta. Quando poi Mosè andò in Egitto e Dio gli disse lascia andare il mio popolo, la situazione peggiorò. E la situazione peggiorò talmente tanto che gli israeliti, che furono sottoposti a una schiavitù ancora più dura, e che il tempo che seguì da quel momento in poi divenne per loro insopportabile. A questo proposito vorrei leggere il capitolo 4 dell'Esodo, dal capitolo 4 dell'Esodo. Vi prego di tenere presente che era il tempo in cui Dio mandò il suo profeta Mosè per adempiere la promessa che aveva fatto ad Abramo, ovvero: dopo 400 anni condurrò i tuoi discendenti fuori dall'Egitto. Esodo capitolo 4 dal versetto 19, forse un versetto qua e là. Esodo 4 dal versetto 19. Qui leggiamo quanto segue. Il Signore disse a Mosè in Madian: va, torna in Egitto, perché tutti quelli che cercavano di toglierti la vita sono morti. Mosè dunque prese sua moglie e i suoi figli, li mise su un asino e tornò nel paese d'Egitto. Mosè prese nella sua mano anche il bastone di Dio. Il Signore disse a Mosè: quando sarai tornato in Egitto, avrai cura di fare davanti al Faraone tutti i prodigi che ti ho dato potere di compiere. Ma io gli indurirò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Avete notato? Tu dirai al Faraone: così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito. e io ti dico, lascia andare mio figlio perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò tuo figlio, il tuo primogenito. Potete leggere la storia, in ogni caso la situazione è peggiorata, la fabbrica di mattoni è peggiorata molto, molto di più. Fino ad allora il materiale veniva consegnato, da quel momento in poi hanno dovuto andare a prenderlo da soli e comunque svolgere il lavoro. Chi legge l'intera storia ha l'impressione che nel momento in cui Dio iniziò a mantenere la sua promessa, la situazione per il popolo di Dio sia diventata inizialmente così grave da essere quasi insopportabile. Tutti noi potremmo pensare che quando Dio inizia ad agire accada una cosa buona dopo l'altra, in particolare quando un profeta arriva con il bastone di Dio, con il così dice il Signore, allora tutto si risolva in un colpo solo, tutti gli enigmi siano risolti, tutti i problemi, eccetera, trovino risposta, tutte le domande trovino risposta. Può essere così, ma non deve necessariamente essere così. Mosè era il profeta mandato da Dio. Era giunto il tempo, i 400 anni erano trascorsi, era giunto il tempo di condurre fuori Israele con mano potente. E Dio dice qui, io indurirò il cuore del Faraone. Per noi sarebbe stato giusto il contrario, cioè che Dio influenzasse questo faraone in modo tale che secondo la parola il popolo potesse partire in benedizione senza lotta, senza tutte le circostanze che si aggiunsero, ma semplicemente cantando dei salmi, inni di lode al nostro Dio. Questo sarebbe il modo in cui noi avremmo agito. Il modo di agire di Dio è un po' diverso. A questo proposito vi leggo un passo dalla lettera ai Romani. E proprio nella lettera ai Romani Paolo ha esposto alcuni aspetti particolari facendo riferimento all'Antico Testamento. E qui in Romani 9, dal versetto 17, è scritto quanto segue. Romani 9, dal versetto 17. La scrittura infatti dice al Faraone, appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Sappiamo che Dio ha indurito il cuore del Faraone. Si verificarono i segni miracolosi che Mosè compì da parte di Dio. E ogni volta il cuore di quel Faraone si induriva nuovamente, finché non giunse la decima piaga e fu proclamato il giorno in cui si doveva immolare un agnello e tutti dovevano mangiare la Pasqua, calzarsi i sandali, allacciarsi la cintura e poi mettersi in marcia. Ma prima la situazione per il popolo di Dio peggiorò in modo davvero drammatico. Ho letto questa parola e mi sono chiesto, Signore, c'è un parallelo per i nostri giorni? Siamo in un'epoca profetica e anche noi quando sentiamo parlare ad esempio del fratello Branham che aveva il ministero della parola parlata, che gli venivano rivelate le cose che Dio voleva fare e che lui doveva poi pronunciarle. E una volta pronunciate sarebbero e dovevano avvenire. Credo che sia successo 5 volte. E allora potremmo già chiederci perché Dio non ha continuato in modo così meraviglioso. A questo proposito si dovrebbe dire che nemmeno nel ministero del benedetto uomo di Dio c'è stata una continuazione. Solo alcune volte per far sapere alla sposa che questo ministero sarebbe giunto al termine, che sarebbe alla fine, che il legame con Dio sarà così intimo e così diretto che la volontà di Dio ci sarà rivelata non solo per quanto riguarda la predicazione, ma anche per quanto riguarda il ministero e ciò che Dio desidera che sia fatto affinché possa poi essere rivelato ed espresso in modo che possa manifestarsi. Ma come ho detto, Dio ha un piano per noi, per la Chiesa, per la sposa, per Israele. Dio ha un piano per tutto. E noi dobbiamo sottometterci a questo piano di Dio, ma aspettarci in ogni tempo che ciò accada e che possa accadere. Infatti, nemmeno il popolo di Israele conosceva il giorno esatto, ma una cosa sapevano molto chiaramente. Con l'apparizione del profeta, Dio iniziò a scrivere la storia. Iniziò a mantenere la promessa fatta per realizzare ciò che aveva promesso. Questo lo sapevano bene. Ma poi arrivarono le lamentele. La situazione è peggiorata invece di migliorare, invece di portare liberazione e una via d'uscita in un solo colpo. Prove, controlli, maltrattamenti. Gli anziani degli israeliti si recarono dal faraone poiché erano stati picchiati perché il popolo non era riuscito a portare a termine il lavoro giornaliero. L'avete letto tutti, perfino i sorveglianti che dovevano assicurarsi che Israele raggiungesse una certa quantità ogni giorno. Oggi lo chiameremo lavoro a cottimo o qualunque sia la formulazione, e venivano picchiati perché il materiale non veniva consegnato ma doveva essere raccolto dal popolo, e si presentarono al faraone. Ovunque c'era miseria, c'erano lamenti, ma più la miseria aumentava, tanto più urgente era la richiesta di liberazione da quella situazione in cui erano finiti. E ora vorrei dirlo oggi qui in modo molto chiaro: non ci può capitare nulla di abbastanza grave. Più grave sarà la situazione, più urgente diventerà in noi il grido: vieni presto, Signore Gesù, e portarci via da questa valle di lacrime nella sala della gioia. Dio sa esattamente cosa sta facendo. A volte avviene in modo delicato, altre volte invece no. Non possiamo dirgli come fare. Se oggi chiedesse a ciascuno di voi chi è completamente spensierato, senza preoccupazioni, senza dover portare alcun fardello su questa terra, non so se qualcuno alzerebbe la mano in alto. Ognuno ha una propria difficoltà, che sia personale, spirituale, terrena, professionale, qui e là, nel matrimonio, nella famiglia, nella società, probabilmente ogni singolo individuo. e a volte ci sono anche persone che hanno l'impressione che le cose non stiano migliorando ma peggiorando. Allora abbiamo ancora più certezza che l'intervento di Dio sia avvicinato ancora di più. Dio non ci ha promesso una vita tutta rose e fiori. Egli ci ha fatto questa promessa: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E noi abbiamo posto la nostra fiducia in Lui. Sì, le cose peggioreranno ancora. Il profeta Isaia ha scritto di questo: quando i nostri fratelli che ci odiano verranno da noi e diranno: vediamo ora l'opera di Dio, affinché possiamo vedere la vostra gioia. È scritto in Isaia 66, versetto 5. Isaia 66, versetto 5. Ascoltate la parola del Signore, voi che tremate alla Sua parola. I vostri fratelli che vi odiano sono proprio dei fratelli, quelli che ci odiano, vero? I vostri fratelli che vi odiano e vi scacciano a causa del mio nome, dicono: si mostri il Signore nella sua gloria, affinché possiamo vedere la vostra gioia, ma essi saranno svergognati. Si arriverà al punto che anche coloro che non riescono a credere alla parola rivelata dell'ora, perché non è stata loro rivelata tramite lo Spirito, diranno comunque: beh, vorremmo comunque vedere che Dio adempia ciò in cui avete creduto, ciò che vi è stato predicato e insegnato. Ecco, lo leggo ancora una volta. I vostri fratelli che vi odiano e vi scacciano sono gli altri, non sono i veri figlioli di Dio, non sono quelli che appartengono alla sposa, perché in loro c'è Gesù Cristo e lì non c'è odio, ma l'amore perfetto di Dio e l'unione nello Spirito Santo. I vostri fratelli che vi odiano e vi scacciano a causa del mio nome dicono: conoscete fratelli simili che hanno scacciato via? Conosco molti fratelli di questo tipo che ci hanno emarginato. Siamo noi gli emarginati, ma anche il fratello Branham, che aveva grande stima della natura e anche di quello che prendeva in parabole dalla natura, le cose che gli venivano naturali, e allora disse: meglio essere scacciati da qui ed entrare là piuttosto che restare qui e non entrare là. Chi viene scacciato da qui per amore del nome di Gesù Cristo in realtà porta già con sé un buon segno di riconoscimento. Tutte le cose vanno bene, perché per amore del suo nome saremo infatti disprezzati e odiati da tutti, così è scritto. Quindi i fratelli che ci odiano e ci emarginano, sì, ne ho sentito parlare di nuovo proprio di recente dalla Germania meridionale. Quella dottrina di Branham che il fratello Frank diffonde e così via. Oh, bisogna mettere in guardia con forza da essa. Questa non è la dottrina di Branham, né di chiunque la diffonda. Questa è la dottrina biblica degli apostoli e dei profeti, il fondamento e il modello stabilita all'inizio del cristianesimo primitivo sotto la guida dello Spirito Santo, e a questo tutti devono attenersi e misurarsi se vogliono essere approvati da Dio. L'ho detto tra l'altro l'ultima riunione, in quella grande riunione di Pentecoste in Polonia, perché ho pensato che l'ultimo giorno non potesse più succedermi granché, dato che mi avrebbero solo accompagnato all'aeroporto e poi sarebbe andato bene, ma poi ho dovuto entrare nei dettagli. Ho detto letteralmente che non basta essersi distaccati da Roma solo a partire dalla riforma in seguito. Ognuno deve verificare se ciò che viene insegnato nella propria comunità proviene da Roma o da Gerusalemme, dal cristianesimo primitivo. E poi è arrivata la parola tratta dal capitolo 2 di Isaia. La parola uscirà da Gerusalemme e l'insegnamento dal monte Sion. E tutta la falsità e la perversione proviene da Roma. E quando siamo entrati nel vivo della questione, i fratelli si sono rallegrati, si resero conto che non si trattava solo di argomenti, si resero conto che Dio si è rivolto a loro attraverso la sua preziosa e santa parola e che in questi giorni si tratta di decisioni divine e non del fatto che riconosciamo meno una persona. Un uomo mandato da Dio si riconosce dal fatto che porta e trasmette il messaggio divino. Questo è sempre stato il segno distintivo. I vostri fratelli che vi odiano erano nostri fratelli. Anche Caino e Abele erano in qualche modo fratelli. I vostri fratelli che vi odiano e vi scacciano a causa del mio nome dicono: si mostri il Signore nella sua gloria affinché possiamo vedere la vostra gioia. Loro sanno bene che quella non sarà la loro gioia, ma la nostra gioia. In quel giorno gioieremo, ringrazieremo Dio per aver perseverato nella fede come emarginati, come rigettati, come incompresi, come persone disprezzate, ma presso Dio nella grazia, rivestiti di vesti di salvezza, credendo in ogni parola di Dio senza sforzo, con tutto il cuore. Questo è davvero un dono che Dio ci ha fatto. Qui c'è scritto: si mostri il Signore nella sua gloria. C'è anche una parola nel profeta Isaia su questa gloria, che parla di questa gloria. Si trova nel capitolo 60, o meglio, capitolo 60, Isaia 60. Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Deve semplicemente arrivare il tempo in cui la gloria del Signore diventi visibile sul suo popolo, diventi tangibile, in modo che non solo abbiamo ascoltato, ma abbiamo vissuto ciò che Dio ha promesso nella sua parola. Per quanto riguarda le nostre prove attuali, dobbiamo superarle. Ognuno laddove si trova, e sono convinto che Dio ci concederà la grazia di perseverare, e abbiamo ricevuto in eredità dall'Apostolo Giacomo una parola che possiamo prendere a cuore come ammonimento. Giacomo capitolo 5 dal versetto 7 parla del ritorno del Signore e così via, della venuta del Signore e così via. Si parla della pioggia primaverile e di quella autunnale. Nel versetto 8 è scritto: siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. E poi dal versetto 10: prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Chi sono i nostri esempi, i nostri modelli? Gli uomini mandati da Dio che hanno portato la parola in cui crediamo oggi, ma così come loro hanno sofferto in quanto portatori della parola, proprio perché erano portatori della parola, così dobbiamo soffrire noi che abbiamo accolto con il cuore la parola che è uscita dalla bocca di Dio. Se seguissimo diverse correnti dottrinali, il diavolo non si curerebbe di noi, perché in tal caso avremmo abbandonato la via stretta e diritta. Ma poiché rimaniamo nella parola e quindi in Dio, egli deve compiere questi tentativi per scuoterci. Forse così pensa lui un po'. Ma grazie a Dio, l'ancora della nostra anima, come dice la Scrittura, arriva oltre la cortina, quindi nel luogo santissimo di Dio. E non sei stato tu a fissarla, né sono stato io a fissarla. È stata fissata da Dio una volta per tutto. Nulla può scuoterci, anche se Lui pensa di poterci scuotere un po', perché crediamo che le promesse di Dio rimangono, sì, sono eternamente vere. E anche se il cielo e la terra dovessero passare, ciò che Dio ha detto avverrà. Prendete come esempio, cari fratelli, le sofferenze e la pazienza, perseveranza dei profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Nel profeta Isaia abbiamo letto che coloro che ci hanno respinto per amore del nome del Signore chiedono o desiderano vedere il giorno in cui la nostra gioia sarà completa. Vale a dire la gioia per il fatto che Dio adempirà tutte le promesse che abbiamo udito dalla bocca dei profeti e degli apostoli, dall'Antico e dal Nuovo Testamento, nelle quali crediamo con tutto il cuore e di cui attendiamo l'adempimento. Hanno detto: vorremmo vedere per poter percepire la vostra gioia affinché la sua gloria si manifesti su di noi. Non preoccupiamoci di questo e tanto meno coloro che ci hanno respinti. Dio, un Dio della sua parola e del suo popolo. E proprio come ai tempi di Mosè, la promessa trovò il suo compimento, ma sopraggiunsero tempi più difficili nel momento in cui apparve il profeta mandato da Dio e la situazione dei figli di Dio, del popolo di Dio, divenne quasi insopportabile. Dio aveva disposto così le cose affinché l'esodo dalla terra potesse avvenire ancora più facilmente. Non preoccupatevi, il nostro Signore non può fare uno sbaglio, Egli è perfetto ed è Dio da sempre e per sempre. E quando attraversiamo prove incomprensibili di ogni genere, sospetti, incomprensione, sapete cos'altro può succedere? Può capitare che veniamo feriti proprio nel punto in cui siamo più sensibili. Lì dove ci colpisce davvero. Ogni persona ha certi punti deboli, forse delle caratteristiche e così via. Veniamo colpiti proprio là dove fa più male, perché è proprio così che lo sentiamo ancora di più, per poi credere comunque che Dio manterrà la sua promessa, che egli non manda il suo profeta affinché le cose vadano ancora peggio per noi, ma che alla fine di questa missione divina avvenga la liberazione e noi dimentichiamo tutto ciò che ci siamo lasciati alle spalle e la gloria del Signore si manifesti sopra di noi e tra noi, perché così è scritto, e tutto il mondo vedrà la gloria di Dio, come abbiamo spesso detto. Non guardiamo alle cose visibili che ci circondano o che ci riguardano. Noi guardiamo all'invisibile come se lo vedessimo. Crediamo in Lui, abbiamo fiducia in Lui e sappiamo che tutto andrà bene. Se ci è consentito soffermarci brevemente sugli eventi che si stanno svolgendo in questo tempo nel Golfo Persico, allora si può dire solo una cosa, o almeno citare cinque passi biblici che mi vengono subito in mente. È un assaggio di ciò che verrà poi fatto contro Israele. Così come ora in tutto il mondo si chiede che quest'uomo che ha occupato un piccolo paese restituisca i territori occupati e ripristini la piena sovranità, così verrà il giorno, e i politici lo hanno già lasciato intendere, in cui una volta risolto il problema con il Kuwait, dovrà essere risolto il problema con Israele. E allora si dirà: quest'uomo ha restituito i territori occupati, ora restituite anche voi, ovvero la striscia di Gaza e la Cisgiordania. Ora restituite anche voi. E basta leggere la parola profetica. Ciò che sta accadendo ora serve semplicemente a trasmettere a noi che leggiamo la parola profetica non solo le informazioni dei quotidiani, ma a riconoscere sulla base della comprensione spirituale in che modo tutte queste cose stanno già annunciando la fine e in realtà stanno contribuendo ad essa. Ma possiamo stare tranquilli. Dio non ha fatto tornare il popolo di Israele affinché fosse divorato dai nemici, sebbene una tribolazione debba ancora abbattersi su Giacobbe. Questo è ciò che insegna la Sacra Scrittura. Ma Dio sarà con il suo popolo e disporrà e sistemerà ogni cosa in modo tale che la sua benedizione continui a riposare sul suo popolo e la sua parola si compia realmente. Per la prima volta dopo la guerra mi rallegro sinceramente che ora tutti i confini siano aperti e per quanto ci riguarda possiamo viaggiare liberamente in qualsiasi paese dell'Est per portare il messaggio divino. Ho portato con me uno striscione dalla Romania che è stato appeso all'esterno in un'enorme piazza davanti all'edificio dove ora si sono tenute le riunioni. Se lo facessimo qui a Zurigo o in altre città d'Europa potremmo affittare anche noi grandi sali e si riempirebbero tutte. Si riempirebbero. Dovremo arrivare al giorno in cui Dio ci darà il coraggio di osare di fare qualcosa nel suo nome. Abbiamo un messaggio di Dio. Non è il messaggio di un uomo. A volte anche alcuni fratelli, specialmente quelli americani, hanno usato una formulazione errata quando dicono il messaggio del fratello Branham. Non esiste un messaggio di un uomo, esiste un messaggio divino. pronunciato dalla bocca di coloro che Dio aveva chiamato e designato per trasmettere la sua parola. Non è il messaggio di Paolo o di Pietro, ma il Vangelo di Gesù Cristo, nostro Signore, la parola del nostro Dio. E questo vale anche per i nostri giorni. Non è il messaggio di un uomo, ma il messaggio divino della parola ci è stato effettivamente concesso per grazia. E desideriamo trasmetterlo con coraggio, con grande coraggio. Anche io ho bisogno sempre di nuovo coraggio. Sapete bene che ogni persona è solo un essere umano. Ma poi, come ho detto prima, ci sono comunque certe cose che infondono nuovo coraggio e gioia nel sapere il lavoro non è vano. Dio benedice il seme seminato in tutti i popoli, le lingue e le nazioni. E siamo grati al Signore per tutte le opportunità che ci ha concesso, affinché in questi giorni, in questa generazione, si possa davvero realizzare ciò che in altre generazioni era impossibile. Solo a titolo informativo, alla fine ne sarete felici. Ora c'è un computer in cui possiamo inserire un manoscritto scritto con una macchina da scrivere, per esempio rumena, e dall'altra parte ne esce un manoscritto finito, già scritto con la correzione automatica, pronto per la stampa. Ora ci sono cose che prima non esistevano e Dio ci ha messo nel cuore di fare ora uso di tutto ciò e di dare il massimo e il meglio di noi stessi, perché crediamo che il meglio debba ancora venire. Dio manifesterà la sua gloria su coloro che hanno creduto nella sua parola e hanno accolto le promesse. E ci esortiamo a vicenda a rimanere fedeli, a perseverare, a resistere ciascuno nelle proprie prove. Insieme guardiamo al Signore che ha iniziato e che porterà a compimento fino al giorno del suo glorioso futuro. Il nostro Dio è un Dio fedele. Egli porterà tutto a compimento in modo meraviglioso. E poiché si è parlato di gloria, vorrei ricordare Luca 2. Quando fu annunziata la nascita del Signore a Betlemme, scese una luce celeste e la gloria del Signore era lì e li avvolse. Fu annunziato che il Messia sarebbe nato a Betlemme. Non mi stupirei se alla fine Dio facesse qualcosa di simile a ciò che ha fatto all'inizio. Anche noi siamo figli e figlie di Dio, nati di nuovo attraverso il seme divino della parola, portando in noi la vita divina. Possa la gloria del Signore manifestarsi su di noi, la sua parola trovare conferma, le sue promesse essere adempiute, e solo allora la gioia in tutti noi sarà completa. Oggi la gioia è già in parte presente, ma poi tornano le nuvole e ci chiediamo per quanto tempo dovremo ancora perseverare, perché invece di migliorare le cose peggiorano. Pensate a Mosè e a quell'esodo. Si presentò come profeta per dire: lascia andare il mio popolo, e Dio decise di indurire il cuore del faraone per poter compiere grandi prodigi e segni. Allo stesso tempo il popolo soffriva ed era giunto a una situazione insostenibile. Ma immaginate quanto fossero grati per il giorno in cui avvenne l'esodo. E così dovrebbe essere per noi, affinché possiamo essere riconoscenti quando arriverà quel giorno glorioso e il Signore ci accoglierà presso di sé nella sua gloria. A Lui, Dio Onnipotente, siano lode e onore, gloria e adorazione, ora e per tutti i tempi. Amen. Forse ci sono ancora alcuni qui che non hanno consacrato la loro vita a Dio, che durante la predica non hanno ancora riconosciuto il loro stato di perdizione, separati da Dio, condannati per sempre e dannati. Solo chi è perduto può essere salvato. E colui che al cospetto di Dio riconosce di essere nato nel peccato, di aver vissuto nel peccato, separato da Dio, e di non poter andare in paradiso attraverso alcuna pratica devota, ma unicamente solo grazie all'opera di redenzione compiuta sulla croce del Golgota, vale a dire attraverso il prezioso e santo sangue dell'Agnello di Dio, che lì è stato versato per la nostra salvezza. Amici, dobbiamo dirvi la verità al cospetto di Dio. Non esiste alcuna religione che salvi, non esiste alcuna azione pia che porta la salvezza. C'è solo un Dio che ci ha redenti in Cristo, e in Lui abbiamo la vita, la verità, Lui è la via. Nessuno viene al Padre se non attraverso di Lui. Vi invitiamo quindi a venire al Signore, e mentre prendete questa decisione possa nascere in voi la certezza: sono separato da Dio, sono condannato, non ho alcuna speranza vivente, e poi questo si trasformi in voi nella fede in Gesù Cristo, il vostro Salvatore. E allora sentirete che Dio in Cristo ha riconciliato il mondo con sé, e anche te, caro cuore, ha riconciliato. Sentite la vostra perdizione, la vostra condanna, la vostra separazione da Dio, e gridate in questa angoscia: Signore, salvami, abbi pietà di me, perdonami ogni colpa, ogni peccato, cancella tutto e lavami nel tuo prezioso sangue. Chi desidera venire al Signore in questo modo e riconoscere di essere perduto e vuole la salvezza, venga ora, mentre tutte le teste sono chinate, tutti gli occhi chiusi, tutti i cuori aperti davanti a Dio. Vorrei pregare per voi, per tutti coloro che desiderano consacrare la propria vita a Dio. Volete alzare brevemente la mano? C'è qualcuno tra noi? Allora alzate brevemente la mano. Dio ti benedica, giovane. C'è qualcun altro? Dio ti benedica. Dio ti benedica, gentile signora. C'è ancora qualcuno? Volete consacrare la vostra vita a Dio? Grazie, Dio ti benedica. C'è qualcun altro qui? Grazie, che Dio ti benedica, giovanotto. C'è ancora qualcuno qui? Beato l'uomo che ascolta la chiamata di Dio e si riconosce perduto, invoca la salvezza e riceve poi la certezza che lo Spirito di Dio può rendere testimonianza al nostro spirito di essere stati salvati. Siamo grati a Dio per questo momento, per quest'ora. Ci sono forse altre richieste di preghiera tra noi che possiamo portare al Signore. Allora alzate semplicemente le mani. Dio sa bene, Dio benedice ovunque. Dio sa di cosa avete bisogno. Ci sono tante richieste. Signore nostro Dio, insieme veniamo al tuo trono di grazia, nel nome di Gesù Cristo di Nazaret. Grazie al sangue versato dell'agnello. Ora ti parliamo, oh Dio, che sei diventato nostro Padre, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Preghiamo per tutti coloro che oggi si sono avvicinati a te per la prima volta, a cui hai rivolto la tua parola, che rispondono alla tua chiamata, si rendono conto di essere perduti e allo stesso tempo alzano lo sguardo verso di te, il Salvatore che sei morto sulla croce per noi, consapevoli che oggi li hai chiamati per perdonarli, per attirarli a te, per trasformarli da figli degli uomini in figli di Dio. Amato Signore, fa che oggi in questo luogo si manifesti che il Vangelo di Gesù Cristo, il Crocifisso, è una vera potenza di Dio, come ha scritto Paolo, che rende beati chi crede nell'opera di redenzione compiuta. Amato Signore, sappiamo che la Tua parola non torna indietro a vuoto, ma compie ciò per cui l'hai mandato. Dio fedele, anche oggi, in quest'ora, in questo giorno, compi la tua parola secondo il tuo disegno. Hai visto anche le altre mani che erano alzate. Conosci le diverse difficoltà, sai delle prove che ciascuno deve affrontare. Signore fedele, ci hai dato la promessa, quando attraverserai il fuoco, io sarò con te e l'acqua non ti sommergerà. Signore nostro misericordioso, e così tu dici, possano le montagne scostarsi e le colline crollare, ma la mia grazia non si allontanerà da te e l'alleanza di pace non verrà meno, dice il Signore. Alleluia. Signore, ti rendiamo grazie per queste parole nella tua parola che ci donano conforto e fiducia al tempo giusto. Amato Salvatore, vieni col tuo spirito su ciascuno di noi e fa che la parola diventi viva e conforta tutti. Oh Signore, fa che durante questo culto sia avvenuta qualcosa in ciascuno di noi, fa che ne scaturisca un frutto per l'eternità. Ti rendiamo grazie anche per questo, che alla fine potremo contemplare la tua gloria. Anche se nel frattempo diventerà ancora più buio, ancora più difficile, Sappiamo che alla fine tu ristabilirai ogni cosa, ti rivelerai in tutta la tua gloria, confermerai la tua parola, adempirai le tue promesse e benedirai il tuo popolo in modo potente fino alla trasformazione dei nostri corpi, al superamento della morte e all'ascesa nella tua gloria. Grazie che questo giorno sia avvicinato. Hai mandato il tuo servo e profeta con il messaggio attuale per i nostri giorni e non abbiamo seguito favole ingegnose quando parlavamo del tema del ritorno di Gesù Cristo come spiega Pietro, ma siamo stati testimoni oculari della sua meravigliosa gloria. Signore nostro Dio, ora la parola profetica ci è ancora più salda. Amato Signore, ti rendiamo grazie per averci dato la luce e per averci permesso di vedere ogni cosa nella tua luce e di interpretare il compimento secondo la tua parola, ordinarlo secondo la tua parola. Signore Dio Onnipotente, oggi vorrei ringraziarti per il privilegio di poter vivere ora, di essere sulla terra in questo tempo, di poter credere, come dice la Scrittura, per poter poi sperimentare anch'io i fiumi d'acqua viva. Amato Signore, ti ringrazio ancora una volta per tutti coloro che hanno alzato le mani, che hanno consacrato la loro vita a te, e anche per tutti i fratelli e le sorelle che si trovano in diverse situazioni di difficoltà, in prove che vanno quasi oltre le loro forze. Amato Signore, donaci anche comprensione e sensibilità reciproca affinché possiamo essere una benedizione gli uni per gli altri, affinché portiamo i fardelli gli uni degli altri per adempiere la legge di Cristo, come è scritto in Galati 6. Signore, abbi pietà di noi, fa di noi una chiesa di fede biblica affinché possiamo essere giustamente chiamati Chiesa del Dio vivente. Amato Signore, la tua volontà si compie in noi. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, sia glorificato il tuo nome, ora e per sempre. Alleluia. Amen.